Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Gesù che ci sta riunendo insieme stasera in questa celebrazione dell'Eucaristia, che cosa ci vuol dire? Che cosa ci sta mostrando? Osservate, siamo proprio a una svolta della vita di Gesù, proprio una svolta anche fisica. Gesù adesso sta girandosi e sta puntando i suoi piedi, i suoi passi, il suo volto verso Gerusalemme. Osserverete, se avete a casa il Vangelo, l'avete di sicuro, osservate questa finale del capitolo 9 del Vangelo di Luca. Comincia proprio un lungo viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Per tutti i capitoli seguenti, ogni tanto Luca ci dirà: sta andando verso Gerusalemme. Che cosa era capitato prima? Abbiamo sentito domenica scorsa cosa era capitato prima. Gli avevano chiesto: chi sei tu? E Pietro aveva espresso la fede in Gesù e Gesù aveva cominciato a dire: sapete dove sto andando? Sto andando verso la mia morte, verso la mia morte, verso la mia crocifissione, verso la mia condanna sto andando. Però sto andando verso la resurrezione, anzi per due volte nei capitoli precedenti, se osservate il Vangelo di Luca, vedete che Gesù dice: sto andando lì, sto andando a morire, sto andando a risorgere. E questi non capiscono niente. Ma c'è anche un altro episodio nel Vangelo, poco prima di questo fatto qua, ed è che Gesù sul monte viene trasfigurato. Quindi gli apostoli hanno, per così dire, tutto davanti agli occhi e tutto nelle orecchie. Questo è Gesù che ha detto che va a Gerusalemme, questo è Gesù che si è mostrato così straordinariamente vivo, splendente, come risorto in anticipo. E adesso Gesù sta andando a Gerusalemme. Ma osservate, prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Uno che è deciso, insomma, nella vita, uno che prende finalmente, mi verrebbe da fare dei paragoni, finalmente prende la decisione di sposarsi, finalmente prende la decisione di andare sacerdote, finalmente esce dall'ambiguità della sua vita e prende una decisione chiara. Sto parlando in questo momento in cui 10 giovani a Roma, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, vengono consacrati sacerdoti. Alcuni di questi giovani noi li abbiamo visti l'altra settimana quando siamo stati ospiti nella fraternità di San Carlo. Ecco una decisione chiara per il Signore, così come Gesù sta andando verso Gerusalemme. Ma come mai Gesù è così ben deciso ad andare a Gerusalemme? forse è attratto dalla morte, ma io penso una cosa anche, noi siamo stati a Roma appunto, e ognuno che va a Roma come attratto dal fascino della città, ma non semplicemente perché è una città bella, ma perché a Roma c'è una presenza chiara, c'è un punto di attrazione, c'è un punto di vittoria, si potrebbe dire, sulla nostra vita, c'è il Papa. Pensate a Gesù che va a Gerusalemme, la città santa, la città di suo Padre, la città di Dio Padre, la città dove lui compirà la volontà del Padre fino in fondo. Da una parte c'è come la fatica di questo passaggio, ma c'è tutta l'attrattiva, uno si muove per un'attrattiva, uno che vuole sposarsi si muove per un'attrattiva, uno che va prete si muove per un'attrattiva, uno che deve prendere una decisione perché alla fine si accorge che quella decisione è in gioco lui, è in gioco la sua vita, è in gioco il suo destino, è in gioco la sua felicità, ecco, è in gioco proprio il suo destino, è in gioco la sua vita, è in gioco la sua figliolanza, è in gioco il suo grande amore. Gesù va deciso verso Gerusalemme, e questo allora è il suo passaggio. E dietro a lui gli altri che in qualche modo lo seguono, i dodici lo seguono, ma un poco forse anche rassegnati. A un certo momento nel Vangelo si legge: ma sei proprio deciso ad andare a Gerusalemme, vai proprio lì che magari poi ti prendono, ti accoppano. E osserviamo qui che Gesù camminando suscita anche l'entusiasmo, l'entusiasmo suscita anche il contrasto, perché Gesù vorrebbe andare dritto a Gerusalemme, quindi passando per la Samaria, tagliando la strada per così dire, ma i samaritani mica lo vogliono. Perché? Perché loro non sono d'accordo sul Tempio di Gerusalemme, e chi va a Gerusalemme è loro antagonista, loro nemico. Allora niente, non si passa per la nostra strada per andare a Gerusalemme, fate la strada più lunga, e lo respingono. E immaginarsi gli apostoli che hanno, in particolare Giovanni e Giacomo, i due fratelli, che sono figli del tuono, dicono: mandali un fulmine, Signore, bruciali tutti. Gesù con pazienza, non è il Dio dei fulmini, con pazienza, come dice anche la Madonna della Navicella, Dio ha pazienza per il suo popolo, un poco alla volta si convertirà. E allora appunto intraprende la strada. E dicevo gli altri tutti pieni di entusiasmo, anche noi veniamo con te, Signore, veniamo con te, ma prima abbiamo un'altra cosa da fare, ho da fare questo, da sistemare quell'altro, da salutare mio padre. A noi appare anche violenta la parola di Gesù, no? Quello che gli dice: allora devo andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli dice: piano, piano, lascia perdere, vieni dietro a me. Allora, nella prima lettura, vedete, c'è ugualmente uno che dice: vado a salutare i miei. E Eliseo, il profeta, dice: vai pure a salutare i tuoi. Qui Gesù gli dice: vai dritto, vai dritto, vai dritto, vieni dietro a me, non perditi su questa cosa, su quell'altra. Osservate come Gesù ci toglie tutti gli alibi. Perché? Osservate quante volte, rispetto a una cosa bella e importante da fare, rispetto a una cosa che sarebbe giusto fare, noi abbiamo già un impegno, abbiamo già un'altra cosa, e così perdi 100 occasioni. Ma quante volte capita? Capita anche a me, ma vedo che capita anche in giro. Perdiamo le occasioni perché abbiamo un'altra cosa in mente, e con quest'altra cosa in mente che dobbiamo fare rimaniamo nella nostra poltrona. Rimaniamo nella nostra poltrona. E il Papa diceva, Papa Francesco diceva: schiodatevi dalla vostra poltrona, rischiate nella vita, fate un passo, insomma, non impigrite, ciascuno secondo la sua posizione, secondo la sua vocazione, secondo il suo stato di vita, ma insomma non impigritevi e non credete di più alle vostre idee piuttosto che credere alla proposta che il Signore vi sta facendo. Guardate quanto è realistica sta roba qua, quanto ci colpisce proprio al cuore questa cosa. Insomma, alla fin fine io credo Gesù vuole proprio che siamo liberi, liberi non soltanto dagli altri, ma liberi anche da noi stessi, dalle nostre manie, dai nostri vizi, da quello che abbiamo già in testa: devo fare così, alla mattina ho queste tre cose, poi questa cosa non sono abituato, non l'ho mai fatta, allora anche se è una cosa bellissima e giustissima che dovrei fare, rimango lì incatenato. Paolo dice la libertà che vi ha dato il Signore, la libertà di fare il bene, la libertà di seguirlo, la libertà di essere liberi anche dai vostri vizi, dalle vostre manie, dalle vostre cattiverie. Mamma mia, certo, per essere liberi così bisogna essere di fronte a un grande amore, a una grande presenza, ecco, bisogna proprio avere davanti agli occhi, davanti al cuore Gesù. Allora ci si muove, allora ci si muove, allora si decide, allora si fa un passo. Chiediamo proprio che questa decisione brilli davanti ai nostri occhi e faccia fremere il nostro cuore nelle grandi cose, se dobbiamo prendere delle grandi decisioni, e nelle piccole cose di ogni giorno, perché queste danno il tono bello della giornata, il tono limpido della giornata, il tono gioioso della giornata, la bellezza del vivere, non la rassegnazione, una vita spenta così, mezzo addormentata. No, una vita che ha un grande amore, è mossa da un grande amore e quindi sperimenta frammenti, almeno frammenti, di quella grande felicità che il Signore dà a chi lo ama e a chi lo segue.